Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
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 Odio gli indifferenti. Credo che vivere vuol dire parteggiare, essere partigiani. Non possono esistere gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare. L'indifferenza è il peso morto della storia, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, non è tanto dovuto all'iniziativa di quei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene, non avviene tanto perché alcuni vogliano che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare, e la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento, e allora sembra che sia la fatalità a travolgere tutto. Sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, come un'eruzione, come un terremoto del quale però rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi era stato indifferente. E quest'ultimo si irrita poi, no? Vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, egli non è responsabile. Piagnucola pietosamente o bestemmia oscenamente, ma non si domanda mai: se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo quello che è successo? Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Ho visto in televisione un corteo di studenti e ho pensato a me stesso, tanti anni prima, sulle stesse strade. Ormai è passata più di una generazione davanti alle bombe, ai crateri, agli orologi fermi. Ogni tanto vorrei avere il tilt, come nei flipper. Oltre una ragionevole dose di scosse, vorrei poter fermare la partita. Qualche tempo fa sono andato a Palermo in aereo. Per andare in centro prendo un taxi che imbocca una specie di autostrada o una superstrada. Adesso non ricordo. Ricordo che era piena di svincoli, uscite con cartelli di nomi di paesi a me sconosciuti. Ricordo anche che il terreno era sconnesso, pieno di buche, e io, da pessimo nordista, ho subito pensato: ecco, siamo arrivati al sud. Poi guardo fuori, dal finestrino, e vedo un cartello che mi sembra anche più grande degli altri, con su scritto Capaci. Capaci. Mi scorrono davanti agli occhi titoli, foto, filmati. Non ero pronto, non sapevo che saremmo passati di lì. Mi agito. Guardo fuori dal finestrino per vedere se riconosco quei luoghi che avevo visto al telegiornale anni prima. Quel pezzetto di prato pieno di mozziconi di sigarette, il luogo dove probabilmente hanno innescato il detonatore. La strada vista dalla collina, quegli alberi, la mia agitazione interiore contrasta con un silenzio irreale intorno a me. Anche il taxi ora è silenzioso. Sembra quasi volare a pochi centimetri da terra. Poi all'improvviso un colpo, come fosse riatterrato di nuovo. Riprendono le buche e gli scossoni. Io mi volto e capisco che avevano asfaltato solo quel pezzo lì.
Eccoci, ben trovati a tutti. Questa è una nuova puntata di Odio gli indifferenti. Oggi la puntata è stata introdotta da un testo tratto da uno spettacolo teatrale. I bambini sono di sinistra, di Claudio Bisi, anno 2003. Oggi, in occasione della settimana della legalità, Odio gli indifferenti si occuperà di Giovanni Falcone.
La strage di Capaci, attentato di mafia del 23 maggio 1992 sull'autostrada A29 nei pressi dello svincolo di Capaci, territorio del comune di Isola delle Femmine e a pochi chilometri da Palermo. Vi persero la vita il giudice antimafia Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, anch'essa magistrato, e tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro. Gli esecutori materiali del delitto furono almeno cinque uomini. Costoro riempirono con circa 500 kg di tritolo un tunnel, scavato sotto la sede dell'autostrada, a garanzia della buona riuscita dell'attentato. Il tutto accadde nel tratto che collega l'aeroporto di Punta Raisi, oggi aeroporto Falcone Borsellino, al capoluogo siciliano. Indagini mirate a scoprire i mandanti ed eventuali intrecci di natura politica non hanno mai prodotto risultati significativi. 57 giorni dopo, il 19 luglio 1992, a Via D'Amelio, la stessa mano ucciderà il giudice Paolo Borsellino.
Ricordo la serenità con cui Giovanni non solo scriveva la sua parte di quel mandato di cattura, che poi definito libro da uno degli imputati, perché aveva la consistenza di un libro, anche il fatto che contemporaneamente trovava la possibilità di dettare a un funzionario di polizia le richieste di estradizione per taluni indagati che in quel momento si trovavano all'estero. E in quel momento lo ricordo con enorme piacere, perché pensando a quel momento capisco quanta importanza ha avuto nella mia professione e nei miei atteggiamenti morali la vicinanza a Giovanni Falcone.
Se mi consente, di carattere personale, lei ha sacrificato gran parte della sua esistenza proprio alla lotta alla mafia, considerato dalle cosche un pochino il simbolo di questo stato da combattere, da colpire. Lei vive in sostanza blindato, ma chi glielo fa fare?
Soltanto lo spirito di servizio.
Ha mai avuto dei momenti di scoramento, magari dei dubbi, delle tentazioni di abbandonare questa lotta?
No, mai.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Un eroe è una persona che compie un'azione che non tutti sono capaci di compiere e lo fa per una causa oggettivamente buona, magari per salvare una persona in difficoltà o per difendere qualcuno o proteggere qualcosa come, ad esempio, la giustizia. In un fumetto, un uomo così diventerebbe un supereroe. Giovanni Falcone è un eroe, ma prima di tutto è un cittadino italiano, uno che ha combattuto la mafia con una mano legata dietro la schiena, un uomo che ha rinunciato a tutto per spirito di servizio, come disse lui stesso in un'intervista. Falcone oggi è un eroe, ma pochi mesi prima di morire era considerato anche dalla politica una persona scomoda, uno che soffriva di manie di protagonismo, e questo non va dimenticato. Perché la mafia, prima che con la lupara, uccide con le parole, per delegittimare chi la combatte e lasciarlo solo. Ecco perché è importante ricordare Giovanni Falcone, eroe italiano.
Faccio il nome, Buscetta.
Dottor Falcone, noi dobbiamo decidere solo una cosa. Chi deve morire prima, lei o io?
Thank you.
Giovanni Salvatore Augusto Falcone nasce a Palermo il 18 maggio 1938. È stato un magistrato italiano ed è considerato con il collega Paolo Borsellino uno dei più coraggiosi esponenti della lotta alla mafia.
Ma perché uno viene ammazzato? Perché la mafia decide di ammazzare?
Ma sa, il discorso è molto complesso, non si può fare una valutazione generica e generalizzata perché sarebbe banale. Un dato comune, un sottofondo generale potrebbe essere, anzi senz'altro è, che la mafia uccide come estrema razio, non c'è il gusto, non c'è la ferocia fine a se stessa di ammazzare. Uccide quando ritiene che sia essenziale in ordine ai suoi interessi.
Il fatto che uccide quelli che sono più isolati è vero?
Certamente.
Cioè, se uno è più isolato è più facile ucciderlo?
Certamente, perché emerge che la pericolosità è del singolo e non della struttura nel suo complesso.
Nascere il rione di Calza, di Palermo, lo stesso luogo che ha visto nascere il suo grande amico e collega Paolo Borsellino e alcuni mafiosi, tra cui il boss Tommaso Buscetta. In un primo tempo Falcone sembra destinato a intraprendere la carriera militare, ma poi cambia idea. Decidendo di iscriversi a giurisprudenza, diventa magistrato nel 1964 a soli 25 anni.
Giudice Falcone, e allora, dica qualcosa un po' di sé, perché è la prima volta che l'abbiamo qui, quindi lei quando ha cominciato a fare il giudice?
64.
64?
Sì.
Sono passati molti anni.
Parecchi, sì.
E la sua prima inchiesta di mafia?
Beh, è stata a Trapani nel 67, un processo che credo che il senatore Coppa abbia iniziato, il processo contro la banda Licheri, quella di una banda mafiosa, un'organizzazione mafiosa molto seria, molto.
Falcone usa nelle sue indagini un modo molto semplice, eppure poco sfruttato, per scoprire i legami mafiosi. E una delle sue regole è: segui i soldi e troverai la mafia.
Io ricordo di avergli visto esaminare migliaia di assegni bancari che servivano per verificare, per ottenere la prova dei contatti tra alcune delle persone imputate, e ciascuno di questi assegni circolari veniva fisicamente guardato a mano e studiato in ciascuna delle girate. Conseguentemente partiva la richiesta di identificazione, tutto questo veniva registrato in una serie di quaderni e di agende per poter avere in ogni momento, come oggi si fa con i computer, ma allora tutto questo si faceva a mano, la possibilità di ricercare la connessione tra una persona e un'altra.
Calling me names and you turn around, calling me baby. I know it's confusing and it's such a shame. We keep on losing, it's more than a game. And what are we doing and what can we say? We can't start over with so much at stake. And all I ever
Insieme ai giudici Antonio Caponnetto, Giuseppe Di Lello, Leonardo Guarnotta e Paolo Borsellino, mette in atto una strategia ideata dal giudice Rocco Chinnici, e cioè quella di istituire una vera e propria squadra composta da magistrati per indagare sui fenomeni mafiosi, il cosiddetto pool antimafia.
Antonino Caponnetto, siciliano di nascita ma trapiantato in Toscana fin da bambino, nel 1983, a 63 anni, partì per Palermo per prendere il posto del giudice Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia con un'autobomba. Erano anni tremendi quelli a Palermo. Nonostante in molti negassero addirittura l'esistenza della mafia, questa uccideva barbaramente chiunque cercasse di combatterla attivamente.
In soli 4 anni, tra il 21 luglio 1979 e il 29 luglio 1983, furono assassinati i più alti esponenti della società civile impegnata nella lotta alla criminalità: il capo della squadra mobile di Palermo, Boris Giuliano, il giudice istruttore del tribunale, Cesare Terranova, il maresciallo della polizia, Lenin Mancuso, il presidente della regione Sicilia, Piersanti Mattarella, il capitano dei carabinieri, Emanuele Basile, il procuratore capo, Gaetano Costa, il segretario regionale del Partito Comunista, Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, generale dei Carabinieri, il magistrato Gian Giacomo Ciaccio Montalto e infine il magistrato Rocco Chinnici.
Mi colpirono tanto quelle immagini e io rimasi sconvolto. Passai tutta la notte a pensare su questo omicidio, sul fatto che si stessero uccidendo i figli migliori della Sicilia. Capii che dovevo fare qualcosa per aiutare a liberarle la terra mia in cui ero nato da questo giogo, da questa oppressione, per restituire libertà e dignità ai miei conterranei. E capii allora che il mio posto dovevo prendere il posto dei Rocco Chinnici.
Il 16 novembre del 1983 Caponnetto viene eletto dal Consiglio Superiore della Magistratura capo dell'Ufficio Istruzione di Palermo. Dopo un avvio non facile, fra pregiudizi e minacce, in poco più di 10 giorni organizza e dà vita al primo pool antimafia, ponendo le basi per quello che sarà il più grande successo dello Stato contro le mafie, il maxi processo del 1986.
Palermo mi resi conto che bisognava organizzare meglio il lavoro, certo, che bisognava organizzare e creare un pool come era stato creato nella lotta contro il terrorismo, e formai questo pool e chiamai a farne parte Borsellino, Falcone, Guarnotta e Di Lello. Mi resi conto della necessità di questo perché il processo aveva dimensioni immense, c'era da porre riparo a 10 anni di scarsa attività sia della polizia giudiziaria sia della magistratura, e quindi era una mole immensa di lavoro da svolgere e bisognava per forza svolgerlo in equipe, anche per frazionare i pericoli individuali che altrimenti sarebbero stati corsi da un singolo intestatario del processo. You'll get inside her if you confide in me. And isn't it high time you made up your mind? Isn't it high time you made up your mind?
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Lei ha detto: il vigliacco muore più volte al giorno, il coraggioso una volta sola. Questo sì. Significa che non ha paura?
Ma l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, è incoscienza.
Giovanni Falcone ottiene il suo più grande successo il 16 dicembre 1987 con il maxi processo di mafia che vedeva alla sbarra 400 imputati tra boss e politici e che si concluse con 19 ergastoli e 2.665 anni di carcere. I mafiosi speravano in un annullamento della sentenza da parte della Cassazione, come era sempre avvenuto in passato, con sentenze di condanna annullate per deboli vizi di forma. Falcone allora sostituisce il magistrato che fino a quel momento aveva presieduto la Cassazione, imponendo per i processi di mafia la rotazione dei giudici, in modo che gli imputati non potessero sapere il nome del magistrato che avrebbe presieduto la corte. Risultato: la sentenza di Cassazione del 30 gennaio 1992 conferma le condanne in modo definitivo. Quel giorno in aula scoppia la rivolta.
Dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Il 21 giugno 1989 Giovanni Falcone scampa miracolosamente ad un attentato nei pressi della villa affittata per le vacanze situata sulla costa siciliana nella località palermitana denominata Addaura. Falcone sospettava che dietro il fallito attentato ci fossero uomini di mafia ed esponenti dei servizi segreti deviati.
L'anno scorso, in giugno, fu sventato un attentato contro di lei alla villa al mare. Era un avvertimento oppure una volontà reale di colpirla?
Posso soltanto limitarmi ad affermare che un avvertimento è senz'altro possibile. Mi domando se è opportuno per chi vuole mettere in opera un avvertimento del genere correre tali e tanti rischi, e se si tiene conto, fra l'altro, che l'ordigno era in perfetta efficienza.
Quando c'è stato quell'attentato a lei, l'attentato, quel tentativo di attentato... Lei...
Dicono che non c'è stato un attentato.
E chi lo dice?
C'è qualcuno.
Ma lei non lo pensa?
Io so come si sono svolti i fatti.
Oggi Giovanni Falcone è considerato un eroe, ma non è sempre stato così. Nel corso delle sue indagini è stato osteggiato da esponenti della politica e della stessa magistratura, che lo accusava di protagonismo. Tanto che qualche giorno prima dell'attentato fatale, Falcone dichiara ai suoi colleghi: «Mi hanno delegittimato. Stavolta i boss mi ammazzano».
Io ricordo ciò che mi disse Ninni Cassarà allorché ci stavamo recando assieme sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana alla fine del luglio del 1985, credo. Mi disse: convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano. L'espressione di Ninni Cassarà io potrei anche ripeterla ora, ma vorrei poterla ripetere in un modo più ottimistico. Io accetto l'ho sempre accettato, più che il rischio, la condizione, quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio, e vorrei dire anche di come lo faccio. Lo accetto perché ho scelto a un certo punto della mia vita di farlo, e potrei dire che sapevo fin dall'inizio che dovevo correre questi pericoli. La sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi in, come viene ritenuto, in estremo pericolo, è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me, e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare dalla sensazione che ho, financo vorrei dire dalla certezza che tutto questo può costarci caro.
La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave, e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai nervi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni.
È una situazione di grossa instabilità è parecchio pericolosa, e per chi si impegna, per chi ha come compito istituzionale di contrastare questi fenomeni, e all'interno stesso delle organizzazioni, perché c'è qualcosa, soprattutto in questi ultimi tempi, che non mi convince affatto, e temo che purtroppo si verificheranno fatti gravi.
Scusi, perché dice questo? Questo che sta dicendo adesso è molto grave ed è anche nuovo. Il mio dovere di cronista mi obbliga a chiederle perché lo dice.
Abbiamo tanti segnali che ci fanno temere che possano accadere delle cose spiacevoli nel prossimo futuro.
Non può dire di più?
No, certamente.
Il 23 maggio 1992, mentre Falcone percorre l'autostrada A29 in direzione Palermo, la sua Fiat Croma e quella della scorta vengono fatte esplodere nei pressi di Capaci, con 500 kg di tritolo posti sotto il manto stradale. il giudice perde la vita insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani.
Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta, 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Collegamento subito con Palermo per vedere.
Era una croma.
Una croma blindata del peso di più di 2000 kg. Ha fatto un volo di 200 metri dall'autostrada fino a qua.
Nessuno può capirci, nessuno, soltanto le vedove di quelli che hanno ucciso possono capirci e basta, nessuno. Che la mafia è soltanto a Palermo, perché? Non è qua, era da sopra, perché hanno visto sopra quando partiva. Non deve chiudersi in archivio questa storia, io voglio giustizia, però davvero, non come dicono in televisione, poi va bene, avrete giustizia.
Due giorni dopo, il 25 maggio, mentre a Roma viene eletto Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, a Palermo, nella chiesa di San Domenico, si svolgono i funerali delle vittime, ai quali partecipa l'intera città, assieme ai colleghi e familiari e personalità come Giuseppe Ayala, Tano Grasso, eccetera. I più alti rappresentanti del mondo politico, come Giovanni Spadolini, Claudio Martelli, Vincenzo Scotti e Giovanni Galloni, vengono duramente contestati dalla cittadinanza.
E questa città, questo potere lo odia!
Vergogna, vergogna, sono questi studenti e la gente, sono i colleghi di Antonio, Vito, Rocco, buffoni. A stento riescono a trattenere la gente.
Chi sono gli assassini?
Tutti lo sanno che sono gli assassini, a cominciare dal potere politico che domina l'Italia da 50 anni.
Cosa pensiamo?
I politici sono gli assassini.
La bara di Francesca Morvillo, la quarta bara. Ed ecco la bara di Giovanni Falcone.
E me ne mangiallo! Ogni madre va un figlio che fa! Muore! Mangiate!
Il sangue dei giusti è seme!
Un giorno di maggio e un aereo stava atterrando, era il giudice Falcone, verità stava portando. Era un giorno di sole, di caldo siciliano, nessuno immaginava un evento così amaro. Ad un tratto si sentì un boato come un fulmine a ciel sereno che dilaniò il magistrato e risuonò nel mondo intero. Lui la scorta, la cara moglie e la coscienza generale, tutti tremammo come foglie davanti a un buio temporale. C'è chi muore per la gloria, c'è chi muore per amore, chi per una triste storia e chi invece per l'onore. C'è chi muore di dolore per una brutta notizia, c'è chi muore per errore e chi invece per far giustizia. Borsellino, il suo collega, continuò ad indagare se pur distrutto fumo e prete, ma non pensò mai di mollare. Prese in mano i suoi faldoni e li studiò con cilio, pur sapendo che lì fuori c'era il suo nome scritto nel mirino. Dopo due mesi arrivò quel giorno, morì anche lui senza pietà. La mafia arriva, chiede il conto, col tritolo e malvagità. C'è chi muore per la gloria, c'è chi muore per amore, chi per una triste storia. C'è chi muore per l'onore, c'è chi muore di dolore per una brutta notizia, c'è chi muore per errore. Loro sono morti per far giustizia. Si può fare in Italia dei cervelli, c'è un'Italia di parole, ma parlare senza sempre quelli. È l'Italia di spaghetti, della pizza, mamma mia, della storia, delle chiese, dei mafiosi, assassini.
Dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Jazz Club.
Ah, ecco, mi sono dimenticato di dirvi una cosa. In realtà non ho avuto il tempo di dirvela e credo di averne dimenticata più di una, ma questa in particolare ho l'impressione che avesse precedenza sulle altre. È un qualcosa che mi è accaduto poco più di un mese fa. Stavo sorseggiando un caffè appena fatto e guardavo fuori dalla finestra della mia camera da pranzo. Era il solito panorama familiare. Vedevo i tetti delle case, il groviglio irregolare delle antenne, il viavai delle automobili giù in strada. E in lontananza, oltre i capannoni industriali allineati appena fuori del centro abitato, il folto e squadrato gruppo di cipressi sul lato ovest della città che circondava l'area cimiteriale. Erano i primi giorni di maggio di quest'anno, circa 20 giorni fa, quindi. Era un'alba come un'altra, solo che il cielo, comunque sereno, sembrava un po' meno luminoso di come solitamente a quell'ora su questa città a sud del mondo si affaccia, prima sui tetti, poi tra le vie e i campi. Quel cielo non sembrava annunciare pioggia, ma sulla mia testa vi erano continui tuoni sordi, alcuni simili a vere e proprie esplosioni. Probabilmente stava per arrivare uno di quei temporali tardivi che, seppur rincarico alle bizzarrie di marzo, finiscono per essere assolti durante il mese di maggio. Con i pensieri ero per conto mio e mentre la radio dalla cucina leniava parole lontane, metalliche, che non percepivo chiaramente, in fondo alla via maestra intravidi un corteo di persone che si dirigeva verso il centro della città e mi chiesi cosa stesse succedendo, dove stavano andando tutte quelle persone a quell'ora del mattino. Questo non ho fatto in tempo a dirvi, a raccontarvi. Non so se da questo buio da dove vi parlo potete sentirmi. Spero proprio di sì. Mia moglie è a qualche metro da me, come voi peraltro, e lei di sicuro riesce a sentirmi. Mi pare ancora di vederla, sdraiata, bella come quando la vidi per la prima volta ed eravamo solo due ragazzi. Bella, con quel suo sguardo che riusciva a cogliere i miei pensieri, belli o brutti che fossero. E con quella sua sobrietà con cui fino a qualche giorno fa, sorridendo, mi diceva: continua così, lo so che è dura, ma questo paese ha bisogno di te. I cittadini onesti confidano in te. Non ho fatto in tempo a dirlo nemmeno a Paolo, con cui ero quotidianamente in contatto e che viveva le mie stesse apprensioni, i miei stessi rischi. All'inizio decisi di non dirgli nulla, per non angustiarlo più di quanto il nostro lavoro lo preoccupasse già. E successivamente, coinvolto com'ero dal lavoro, dimenticai di farlo. Mi capitava spesso di essere talmente preso dalla necessità di pensare in fretta, di agire in fretta, che oggi, da dentro questo buio dove le cose sembrano diventate più a misura d'uomo, sono ancora più consapevole del fatto che quel continuo impegno mentale a cui consciamente mi sottoponevo giorno dopo giorno mi consentiva di non pensare più di tanto ai rischi che, giorno dopo giorno, comportava quel che facevo. Sì, lo so, sembra un curioso gioco di parole questa mia affermazione, ma credetemi, è la verità. Io non ho mai avuto paura per me stesso. Faceva parte del mio incarico dover convivere con il rischio di minacce o di attentati addirittura. Ma potrà sembrarvi strano, il mio timore più grande, certi giorni ingestibile, derivava dal fatto che l'incolumità dei miei cari era quotidianamente in pericolo. Ecco, questo sì, questo mi pesava molto. E c'era anche un altro fattore con cui dovevo fare quotidianamente i conti: non riuscire a fare bene e in tempi rapidi il mio lavoro. E comunque per me l'importante non era capire se io avessi paura o meno, ma era aver affinato la capacità di riuscire a convivere con la mia paura e a non farmi condizionare dalla stessa. Se così non fosse, non sarebbe più coraggio, ma in coscienza. Ora qui dentro è buio, ma io devo comunque esporvi ciò che non ho avuto il tempo di dirvi, e per farlo devo tornare a raccontarvi di quella mattina in cui, affacciato alla mia finestra, vedevo snodarsi quell'inaspettato corteo di gente. Osservando bene, mi resi conto che quella processione che stavo seguendo con lo sguardo, a mano che avanzava per la via principale, tendeva a disfarsi. Le persone diminuivano di numero. Alcuni si fermavano e smettevano di seguire il corteo, altri lo abbandonavano, infilandosi nelle vie traverse che quella strana sfilata incontrava. Taluni si staccavano dal codazzo in movimento, si radunavano in piccoli gruppetti e iniziavano a chiacchierare anche animatamente. Mentre osservavo quella scena mi resi conto che alcuni aspetti importanti stavano colpendo la mia attenzione, che sulle prime mi erano sfuggiti. Tutta quella gente era vestita di scuro e nonostante la distanza che mi separava da loro, notai che avevano posture curve e andature talmente composte che sembravano trascinarsi dietro un dolore importante. Notai anche altro. Le donne, tutte, erano vestite di nero, avevano il capo coperto e camminavano a testa china. Alcune di loro stringevano le mani al petto. Tutto questo mi indusse a pensare che si trattava di un funerale, ma poiché il cimitero era dalla parte opposta, ne dedussi che quel gruppo di persone non stava andando ad un funerale, ma stava tornando. Ma questa mia deduzione lasciava il tempo che trovava, perché non erano ancora le 7 del mattino e il cimitero di Palermo a quell'ora era comunque ancora chiuso. Quindi che ci faceva un corteo funebre di ritorno da un funerale a quell'ora? Non trovai risposta. Diressi il mio sguardo verso il cimitero immerso in quella geometrica area verde costituita da antichissimi cipressi e delimitata da un muro di pietre che correva tutto intorno all'area cimiteriale. Due dei quattro lati di quel muro erano interrotti da altrettanti cancelli di pesante metallo rossiccio chiusi, uno adibito all'ingresso dei carri funebri, l'altro alla loro uscita. Sul lato destro di ognuno dei due cancelli c'erano i portoncini destinati al passaggio delle persone a piedi, anch'essi chiusi. Davanti al cancello d'ingresso, la sagoma di una ragazza con il capo coperto, magra, minuta, vestita di una lunga palandrana nera, era in piedi, immobile davanti ad un leggio.
Odio gli indifferenti.
Nonostante l'enorme distanza che ci separava, mi resi conto, non senza stupore, che riuscivo a percepire ciò che quella donna, con uno spiccato accento siciliano, proferiva. Erano parole inframmezzate da un pianto disperato che singhiozzando ripeteva, cantilenando dolorosamente. Io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio, però, se avete il coraggio di cambiare. Io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio, però, se avete il coraggio di cambiare. Era struggente, ma al tempo stesso inquietante, stare ad ascoltare quella nenia. E non potevo fare a meno di pensare che quella piccola donna era talmente disperata da non riuscire nemmeno ad attendere che il cimitero aprisse per declamare quella sua tanto strana quanto dolorosa preghiera, stando nei pressi della tomba di quel suo affetto lì seppellito. Ad un tratto sentii un tocco leggero sulla spalla. Era Francesca che veniva a scuotermi con la sua solita gentilezza. Capii allora che quello che fino ad un attimo prima mi sembrava realtà non era altro che il frutto di un sogno angoscioso. Mi sentii sollevato. L'oppressione datami da quell'esperienza mi aveva scosso. Non erano ancora le 7 del mattino, mi alzai e mentre sorseggiavo il primo caffè della giornata andai alla finestra. Giù in strada le vie erano per lo più sgombre e Palermo, in quel pigro mattino di un martedì qualunque del mese di maggio, si stava lentamente svegliando. Questo non avevo fatto in tempo a dirvi. Mi sta tornando in mente soltanto adesso che qui, dentro questo inspiegabile buio, mi arriva alle orecchie di nuovo quella voce di donna è sorda e arriva da lontano e piangendo disperatamente continua a ripetere: io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio, però, se avete il coraggio di cambiare.
Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio, però, se avete il coraggio di cambiare.
Degli indifferenti.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Bene, Odio gli indifferenti è giunta al termine. Oggi è stata una puntata, come avrete potuto notare, anomala. Non abbiamo divagato più di tanto, non abbiamo scherzato più di tanto. I documenti audio riguardavano solo ed esclusivamente Giovanni Falcone e tutto quello che riconduceva al magistrato. Augurandoci di avervi fatto buona compagnia. A questo punto non ci resta che salutarvi. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata.